delle meraviglie. In cammino per l'Italia. Piazza Vittorio Veneto a Torino, raccontata da Davide Longo.
Siamo in Piazza Vittorio Veneto a Torino e ho scelto di raccontare questo luogo perché dal mio punto di vista qui batte uno dei cuori pulsanti della città e anche un cuore che ha un battito molto vicino alla mia scrittura, ai miei amori letterari, forse anche al mio modo di stare in mondo. È un posto che io, quando sono venuto a Torino, ho subito riconosciuto come familiare, come congeniale, ecco. È una piazza che forse rispetto ad altre piazze torinesi e altre piazze italiane, che l'Italia ha piazze ovviamente bellissime, non colpisce subito l'occhio, non ha, come dire, caratteristiche architettoniche o una dimensione così appartata da attirarti, da coinvolgerti, e in questo però sta anche la sua natura profondamente torinese. Questa è una piazza che è nata come piazza d'armi, cioè come una piazza che serviva per le esercitazioni militari. Ovviamente Torino è tutta segnata sia nei nomi delle vie e delle piazze che nella sua storia dalla presenza dei Savoia, che erano una dinastia in un certo senso guerriera. Ma andando ancora più indietro, qui probabilmente è dove i primi abitanti di questa zona hanno deciso e hanno pensato che fosse il caso di stabilire il loro accampamento, cioè sulla riva del Po e ai piedi della collina. Qui sono state trovate le tracce dei primi insediamenti che risalgono più o meno al III secolo avanti Cristo. E qui poi i Romani hanno costruito la porta principale alla città. Da qui arrivava la strada che, attraverso il fiume con delle imbarcazioni o anche attraverso via terra, permetteva ai Romani che viaggiavano di entrare nella città. E questa era in sostanza una porta. Qua c'è ancora un vecchio ristorante tipico torinese che si chiama il Porto di Savona, perché qui secoli dopo partivano le carrozze che portavano sulla via verso il mare, verso Savona. Questa piazza ha alcune caratteristiche che la rendono molto singolare. Intanto, su i tre lati che la chiudono sono tutti con i portici, che sono una caratteristica tipicamente torinese, ma le piazze in realtà che hanno dei portici sui lati non sono moltissime. Qualcuno ha detto anche che questa è la piazza rettangolare porticata più grande d'Italia, d'Europa. Forse non è così, forse a Caserta ce n'è una altrettanto grande, poi c'è Piazza San Pietro a Roma, però comunque è una caratteristica che colpisce subito. È una caratteristica anche molto sabauda, nel senso che questi portici sono stati costruiti, come tutti quelli di Via Po, che è la via che da Piazza Vittorio conduce poi a Piazza Castello e al Palazzo Reale, che era proprio il cuore della dinastia sabauda, sono stati costruiti con un intento molto preciso, cioè per fare in modo che spostarsi dal centro della città fino al fiume, che era la grande via di comunicazione, e poi alla collina, che era lo sbocco verso invece la natura non cittadina, la parte più selvaggia, più agreste, potesse essere percorso questo tratto tutto senza bagnarsi. Il tratto torinese, per esempio, qui, anche come dire, del carattere, dell'indole torinese, si vede proprio da come sono costruiti questi portici che da Piazza Castello attraverso Via Po portano qui. Perché questi portici, che paiono sui due lati della via uguali, in realtà non lo sono, nel senso che guardando verso Piazza Castello, sul lato sinistro noi abbiamo dei portici che però si interrompono quando le vie intersecano Via Po. C'è un piccolo tratto che quando piove, per esempio, tu devi fare un po' svelto per non bagnarti, per poi rituffarti di nuovo sotto i portici, mentre invece sull'altro lato, il lato destro, sempre guardando Piazza Castello, i portici sono continui, cioè anche gli attraversamenti delle vie che tagliano Via Po sono coperti. E questa cosa era espressamente stata richiesta dai sovrani, insomma, per permettere a loro di arrivare fino a Piazza Vittorio e quindi fino al Po senza bagnarsi anche nei giorni di pioggia. Perché dico che questo, come dire, rispecchia un indole e un tratto fortemente torinese? Perché è chiaro che questa conformazione è testimonia una sorta di privilegio, no? È un'attestazione della noblesse oblige, però è mascherata. cioè non è sfacciata questa, diciamo, differenza tra chi sta in alto e chi sta in basso, ma è in un qualche modo mascherata. E tutta questa piazza è in realtà un gioco architettonico di mascheramento, perché in alcuni punti della piazza, guardandosi, si nota che questa piazza è profondamente in discesa, cioè da quando tu ci entri in via Po a quando tu arrivi al fiume e al ponte che attraversa il fiume, ci sono 8 metri di dislivello, che sono moltissimi per una piazza e per un tratto così corto. Però tutto questo dislivello che tu avverti, per esempio se ci provi a farlo in bicicletta in salita, te ne accorgi, è mascherato dalle architetture laterali, cioè i palazzi che la circondano e i portici sono costruiti in modo che con un gioco ottico questo dislivello non viene colto dall'occhio. E anche questo è un tratto tipicamente torinese che io ho sempre amato. Quando si arrivano, come dire, ospiti a Torino, spesso citano un detto che rispecchia i torinesi, che è quello di falsi e cortesi, no? Come se questa cortesia di facciata fosse anche un po' un sintomo di un'ipocrisia di fondo. In realtà io credo che sono un profondo estimatore di questo tratto torinese, perché in realtà è un tratto profondamente connaturato all'idea del vivere civile a Torino, cioè l'idea che la sincerità, l'espressione, come dire, anche smodata dei propri sentimenti non sia di per sé un valore, anzi sia qualcosa che rende difficile vivere gomito a gomito, no? E per cui i torinesi hanno elaborato tutta una sorta di strategie, di artifici, di galateo, anche nel vivere comune, anche quando vai a comprare il pane, anche quando ti rapporti per le cose più quotidiane, che è come se fosse un rivestimento garbato dei propri istinti, delle proprie pulsioni, dei propri modi più, come dire, più viscerali. In più, siccome questo tratto torinese è un tratto, secondo me, fortemente radicato in questa città e in chi la abita, e Torino è anche però una città del design del bello, questa sorta di cappuccio dei sentimenti deve essere bello. Cioè ci deve essere anche un tratto estetico, come dire, che lo renda gradevole. Questo secondo me è una delle cose più belle che io riconosco a Torino come caratteristica sia architettonica che del suo vivere, delle sue forme di convivenza, e che l'ha resa una città tutto sommato anche molto accogliente, molto disponibile all'interazione fra gruppi diversi che sono arrivati ad abitarla in epoche diverse, e che non ha nulla a che vedere però con un tratto invece profondamente riconosciuto agli italiani, che è quello di una certa visceralità dei sentimenti. A Torino tutto questo è coperto da un centrino molto ben disegnato, molto ben concepito, molto ben realizzato, che è una cosa che se tu non entri nella mentalità torinese subito puoi avvertire come una sorta appunto di mascheramento un po' fastidioso, ma che in realtà secondo me ha queste radici. Uno scrittore torinese che tutti conoscono e che io amo molto, che è Ceronetti, diceva che il tratto tipico dei torinesi, forse anche dei piemontesi, è quello del non dare disturbo. Ecco, l'idea è che tu ti debba muovere nella città senza dare disturbo. E questa piazza, secondo me, è proprio l'espressione architettonica di questo moto d'animo torinese, perché è una piazza in discesa, e quindi, come dire, che doveva risolvere un problema morfologico del territorio, e che però, come dire, l'ha conservato senza sradicarlo, ma mascherandolo. E mascherandolo con un lavoro di ingegno e di architettura molto raffinato.
Un'auto vecchia torna, trascilla a Torino. Dentro ci sono 10 occhi. Stesso destino. Il bambino ha una palla e l'aspetta al cortile con il mezzo poco sole.
L'altro tratto profondamente torinese di questa piazza è che è una piazza fatta per essere usata e non solo per essere guardata. Ci sono altre piazze torinesi che sono molto belle, Piazza Carlina, Piazza Carignano, molto belle, però effettivamente se ci pensi cosa posso farmene di questa piazza poi concretamente, forse poco, perché sono troppo dei salotti, sono come quei salotti dove inviti una volta ogni tanto i parenti, però insomma devi fare attenzione che non rovinino le poltrone, che non graffino il tavolo perché è quello della nonna, eccetera. Mentre invece questa è proprio l'idea moderna del soggiorno. Cioè uno spazio grande che però è vissuto, cioè ci giocano i bambini, ci lavori, ci metti la scrivania per fare il tuo studio. E il fatto che sia stata concepita e vissuta così lo testimonia il fatto che, per esempio, intanto ci sono delle strade che la attraversano. Adesso in questo momento ci sta un tram, la sta tagliando, e io trovo che sia bellissimo questa cosa, che tu ti siedi in questa piazza, guardi verso la collina, a un certo punto c'è un tram arancione torinese che passa, il pullman elettrico che passa, le altre macchine che girano. Addirittura quando io ho scoperto questa piazza, erano gli inizi degli anni 90 quando sono arrivato qui come studente universitario, Torino era ancora una città forse più vicina alla Torino degli anni di piombo, degli anni 70, quindi una città anche cupa, grigia, operaia, una città dove la sera era apparentemente tutto chiuso, le osterie, quelle autentiche, te le dovevi andare a cercare anche fuori dal centro, quindi era una città apparentemente di gente che lavorava e poco di gente che la sera usciva, faceva festa. Poi tutto questo esisteva, ma sempre con l'idea torinese che tutto deve essere cercato, scovato, un po' nascosto, mascherato, non sbattuto in faccia. Ecco, quando io sono arrivato qui in quegli anni, questa piazza addirittura, che adesso è stata tutta, non so, si chiama Porfido questa qua, comunque insomma i San Pietrini l'hanno coperta tutta, ci sono i Deor che la occupano, è una piazza che ha un aspetto oramai anche di centro della movida, qui i ragazzi la sera oggi si ritrovano e la occupano completamente. Beh, era una cosa completamente diversa, nel senso che tutti gli spazi, i rettangoli tra le vie che la tagliano, erano intanto sterrati, quindi era proprio polvere, ghiaia, sabbia, ed erano parcheggio, era il parcheggio dove si lasciavano le auto per andare in centro o all'università. Questo vuol dire che era tutta coperta di automobili, automobili degli anni 90, quando d'estate c'era molto caldo era polverosa, e quando d'inverno invece in autunno pioveva era piena di pozze, di acqua, di fango, insomma. Quindi era una piazza molto utilizzata, cioè una di quelle stanze dove entri con le scarpe sporche, non hai problema di... E in effetti questo è stato per tanti anni il vestibolo, no? Come dire, il punto in cui tu entri in casa e sei ancora un po' conciato come fuori, c'hai la giacca che gocciola, c'hai le scarpe inzaccherate e ti togli la roba sporca, e allora poi dopo attraverso via Po entri nella parte invece che deve essere preservata della città.
Questo luogo del cielo è chiamato Torino, lunghi e grandi viali, splendidi monti di neve. Sul cristallo verde del Valentino illuminate tutte le sponde del Po, mattoni su mattoni sono condannati i terroni a costruire per gli altri appartamenti da 50 milioni.
La piazza è chiusa su due lati dal porticato, da edifici, no? Dei palazzi molto belli che, dicevo prima, con un gioco ottico ne stemperano la pendenza. Poi c'è l'ingresso a via Po, che ha quella leggera curvatura che testimonia un'idea originale della piazza, che doveva essere in realtà più pensata sul rotondo o sull'ovale. Questo durante il periodo napoleonico era pensato di darle questa conformazione, di cui è rimasto soltanto quella piccola curvatura che, vedi, sembra proprio, come dire, la parte elegante che ti dice: beh, adesso però levati quelle scarpe sporche perché stiamo passando nel posto veramente figo. E poi c'è invece la parte aperta, che è veramente la porta, che è la porta in due sensi: è la porta del fiume, nel senso che lì c'è il Po, e questo è l'altro grande tratto di Torino che io amo molto, cioè che ci sia un fiume che non esattamente la attraversa, ma in un certo senso la cinge, nel senso che disegna uno dei suoi confini. E quindi di lì arrivava tutto ciò che passava per barca, per nave, adesso nave forse troppo, ma le barche senz'altro, perché c'era un grosso traffico commerciale che passava sul Po, anche il Po si pescava e quindi da lì si entrava. E poi c'era la via, diciamo, che arrivava da Roma, che poi era diventata la via che arrivava da tutta la parte orientale della pianura padana, dal Monferrato che è più vicino, è lì alle porte, e poi però anche dalla Lombardia, dal Veneto, eccetera. Quindi si entrava e poi si toglieva gli abiti sporchi e si entrava nella Torino vera e propria. Quando io sono arrivato qua all'inizio degli anni 90, questa piazza quindi conservava questa sua dimensione di spazio di servizio. E io sono arrivato a Torino, io arrivo da una città molto piccola che si chiama Carmagnola, che è nella provincia di Torino, è a 30 chilometri, ma in quegli anni quei 30 chilometri erano tantissimi, erano proprio due mondi diversi. Carmagnola era una piccola città che negli anni 60 si era ampliata molto perché era stata messa lì una fonderia della Fiat, che era una sorta di quegli avamposti che la Fiat costruiva nel circondario di Torino e che snaturavano completamente i piccoli centri dove venivano collocati. Per dire, Carmagnola era un paese che all'inizio degli anni 60 aveva 10.000 abitanti, 12.000, e poi nel giro di pochi anni con la Texit, che era una grande fonderia che aveva quasi 5.000 persone che ci davano dentro, era diventata una città nel giro di 10 anni che aveva raddoppiato, quindi aveva raggiunto i 20-25.000 abitanti attraverso non soltanto l'immigrazione dal sud, ma anche dalle valli, per esempio dalle montagne attorno a Torino, dalle Langhe. Beh, io arrivavo quindi da un contesto che era un contesto culturalmente in parte molto agricolo ancora, tradizionale, e d'altra parte molto proletario, molto operaio. E quindi entrare in Torino per me era entrare in un mondo completamente diverso, anche architettonicamente, dal punto di vista del clima culturale, dell'aria che si respirava. E ciò che io sapevo di Torino, a parte le volte che ci ero venuto qualche volta, insomma, da ragazzo con i genitori, ma era abbastanza raro, il mio immaginario su Torino era stato costruito principalmente dai miei amori letterari, in particolare da Pavese, perché anche se io sono un fenogliano di ferro, nel senso Fenoglio per me è il più grande scrittore del Novecento, è innegabile che quando tu hai 16, 17, 18 anni, insomma, e leggi Pavese, è chiaro che ti riconosci molto in quella voce un po' dolente, in quel male di vivere, anche in quella disperazione senza uscita, no? Che adolescenziale che Pavese abitava. Per cui conoscevo Torino attraverso quello sguardo, che era uno sguardo ovviamente retrodatato, nel senso, io sono arrivato qua negli anni 90, Pavesi raccontava la Torino degli anni 50, no? E quindi un mondo completamente diverso, che però conservava tutti i suoi angoli, per cui per esempio da qui, da Piazza Vittorio, percorrere via Po era un modo anche per ritrovare un mondo che era rimasto più o meno intatto rispetto a quegli anni, con il Caffè Fiorio, che è sempre stato un centro culturale dove io non sono mai entrato, ma che mi piaceva guardare da fuori, oppure il bar Elena, il caffè Elena, che è proprio qui all'angolo di Piazza Vittorio, sotto i portici, vicino a quello che era il cinema Impero, il nome, diciamo, dato dal fascismo a quel cinema, che conserva ancora oggi quella caratteristica di piccolo angolo culturale. Ecco, il caffè Elena io lo conoscevo molto bene perché avevo letto Pavese, che l'aveva usato come luogo letterario, nel senso che per esempio Tra donne e sole, il romanzo da cui poi dopo Antonioni trasse il film Le amiche, era in parte ambientato lì, la protagonista Clelia andava lì, no? Ma Pavese stesso utilizzava il caffè come angolo per la scrittura, che è una cosa che qui a Torino si può fare, perché i caffè sono molto, hanno sempre degli angoli appartati, hanno sempre delle vetrate che ti permettono di guardare fuori, ci sono i dehors, che ho scoperto che è una cosa che a Torino abbiamo avuto quasi da sempre, mentre invece era una caratteristica abbastanza nuova, anche in parti più calde che potrebbero permettere solo di più del paese. Per cui io mi sono sposato l'immagine degli anni 50, l'ho fusa con quella che io invece vivevo in diretta negli anni 90, che era quella di una Torino appunto ancora abbastanza chiusa, abbastanza grigia. In più qui, guardando verso la porta proprio di Piazza Vittorio, quello che vedi è il ponte che attraversa il fiume, che tra l'altro è un ponte abbastanza recente, nel senso che è stato costruito appunto nell'epoca sabauda, ma prima in realtà era soltanto una passerella rudimentale, a volte una sorta di porte elevatoio, un porte di barche, quindi era proprio, anche qui c'era l'idea che nel vestibolo devi usare, come dire, immobili di recupero, un po' la cosa di servizio. E poi si apre la collina che tu vedi subito, e questo è l'altro grande tratto torinese che rende a me cara questa piazza, il fatto che la collina rappresenta subito un mondo altro. E questo già nei libri di Pavese, dove uscire dalla città a piedi e andare nella collina voleva dire per lui ritrovare un po' di quel mondo selvatico da cui lui arrivava, cioè dalle Langhe, da Santo Stefano Belbo, perché effettivamente ancora oggi, anche se la collina è stata in parte costruita, ma insomma non così tanto, basta fare davvero 10 minuti a piedi per salire passando il Po sul Monte dei Cappuccini o andare un po' oltre il Monte dei Cappuccini e tu ti ritrovi in un universo che è quello del bosco, quasi non dico incontaminato, ma insomma per essere una città così grande ha, come dire, uno sfogo di selvatico molto molto vicino. Io spesso lo dico perché accompagno intanto delle persone a fare dei piccoli trekking sulla collina. Beh, ci sono poche città di queste dimensioni che ti permettono di partire, mettere gli scarponi in casa, in centro, uscire di casa e partire senza dover prendere l'auto o un mezzo per andare a fare una passeggiata nei boschi. E questo Torino lo garantisce. E appena tu sali sulla collina e quindi entri in questo universo che per Pavese era anche un universo selvatico, non dal punto di vista degli alberi, della natura, ma anche umanamente selvatico, nel senso che la collina era il posto dove per esempio le pulsioni sessuali, le attrazioni, gli incontri si potevano svestire di tutta quella formalità che poi invece i torinesi con la quale i torinesi invece hanno coperto questo tipo di rapporti. Ecco, lì si entrava nel mondo dove si poteva fare a meno di un certo galateo, dove anche le donne potevano essere più disinibite, più aperte, più libere di dimostrare quelli che erano i loro desideri. Ecco, appena tu varchi quella soglia e sali lì, ecco che quello che succede è che guardandoti indietro vedi Torino per quello che è. Quindi tu scarponi, esci di casa, 10 minuti a piedi, passi il ponte, passi il fiume, sali, cammini per 10 minuti e un quarto d'ora, ti volti indietro e tu vedi tutta Torino, ce l'hai tutta lì. Vedi la porta d'ingresso, vedi Piazza Vittorio, che è la cosa che tu, guardandola dall'alto Torino, riconosci subito e ti fa da punto di riferimento. Del resto anche quando tu guardi la piantina di una casa, di un edificio, la prima cosa che cerchi per orientarti è da dove si entra, dov'è l'ingresso. Ecco, tu la vedi e vedi insomma la sua forma tipica, quelle che tutti raccontano, cioè la sua dimensione romana, le vie perpendicolari e parallele, che però anche quella, quando poi viene a Torino, ti accorgi quanto questo modo di raccontare la città sia parzialmente vero, nel senso che è vero che Torino è una città razionale, è vero che è una città costruita per funzionare, ma è anche vero che se tu la guardi a fondo poi dopo rivela tutti degli angoli, diciamo, che sono puramente estetici, che sono anche contorti, che testimoniano invece queste sue pulsioni profonde che ha saputo, come dire, mascherare, ma che comunque sotto continuano a battere. Senza entrare, come dire, in tutta la mitologia esoterica di Torino, sulla quale come, ciascuno può indagare se è interessato, però effettivamente se noi pensiamo a Piazza Vittorio come l'ingresso nella città di Torino, l'ingresso diciamo buono, e poi c'era l'altro ingresso, o se vogliamo pensare l'uscita di servizio, che era invece Piazza Statuto, che è una piazza per certi aspetti simile, che ricorda Piazza Vittorio, anche se forse è meno elegante, e che è collegata a Piazza Vittorio sostanzialmente da una via dritta. C'è via Po che entra in Piazza Castello, che è il cuore, e poi c'è via Garibaldi che porta a Piazza Statuto. È come se si può immaginare, come dire, se uno vuole figurarsi come un bilanciere per i pesi, no? c'è un grosso peso che è Piazza Vittoria e poi dall'altra parte Piazza Strutto. E non a caso nella lettura esoterica della città, Piazza Vittorio, in particolare la Gran Madre che è subito lì, oltre il ponte, con il suo angelo, rappresenta, come dire, la magia positiva, la parte, insomma, esoterica del bene, mentre invece Piazza Statuto rappresenta la parte più scura, la porta dell'inferno, la parte esoterica del male. Questa è Piazza Vittorio oggi. Se io penso a, come dire, ai tre step in cui io l'ho vista, l'ho fotografata, che sono uno step, diciamo, virtuale, cioè attraverso i libri di Pavese, quindi attraverso gli occhi dei personaggi di Pavese negli anni 50, e poi come l'ho vissuta negli anni 90 e poi come la vedo oggi, ovviamente la piazza è molto cambiata, però l'aspetto che io trovo confortante anche di questa piazza è che, malgrado, come dire, la sua superficie cambi, il suo tratto profondo di luogo, come dire, da utilizzare, ma da utilizzare conservando alcuni tratti di bellezza profonda, rimane intatto. Chi ci viene oggi, secondo me, deve provare a camminarla per capire appunto come la sua dimensione, quali sono le sue dimensioni, questo suo tratto di pendenza così difficile da cogliere all'occhio. È come se la piazza ti costringesse ad una sorta di dissociazione tra ciò che vedi e ciò che il tuo corpo invece percepisce muovendoti nella piazza. L'aspetto che forse viene colto meno, perché, come dire, le facciate dei palazzi sono così imponenti e anche attraenti allo sguardo, è quello che succede sopra i tetti, perché la porzione di tetti che noi vediamo della piazza è veramente minima. Eppure, se noi facciamo un giro con gli occhi e percorriamo tutti gli abbaini e tutti i tetti, vediamo che non ci sono abbaini uno uguale agli altri. Ogni edificio ha degli abbaini diversi, addirittura i tetti, alcuni sono ancora di pietra, sono ancora delle vecchie lose. E questo ci dice un'altra cosa, un altro tratto profondamente torinese, cioè Torino è una città costruita con le pietre dalle montagne, cioè il fatto che Torino sia una città di montagna non è determinato soltanto dal fatto che tu guardi attorno a Torino e vedi che hai uno, come dire, una quinta, uno scenario, una scenografia di montagne, ma la città stessa è stata costruita con pietre che venivano strappate dalle montagne e portate in città, e questa sua natura montana, pietrosa, secondo me l'ha determinata, cioè è un altro suo tratto profondo, anche di conservazione, il fatto che sia una città che muta, molto tecnologica, molto legata al design, alle correnti europee, ma comunque che conservi una radice profonda, che non è tanto una radice contadina, ma è più una radice di gente di montagna. E questi abbaini probabilmente, io non ci sono mai stato, ma devono essere un luogo privilegiato per guardare questa piazza e comprenderne probabilmente un altro suo aspetto. Ecco, la cosa che io so è che, se, come spero, continuerò a vivere Torino ancora a lungo, questa piazza non ha ancora finito di parlarmi, cioè ci sono ancora cose che questa piazza mi deve dire, ed è il motivo per cui quasi tutte le volte che vengo in centro a piedi e ci faccio un giro, questo è il luogo che preferisco transitare.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Piazza Vittorio Veneto a Torino, raccontata da Davide Longo. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.